Cominciamo dando un'occhiata al Corriere della Sera, Corriere della Sera che dedica ben 9 pagine alle questioni relative al Covid, poi dopo andremo più veloci. Ci sono anche tutta una serie di indicazioni pratiche da segnalare. Allora, cominciamo a pagina 2, mascherine ricambi d'aria, distanziati anche in palestra, obbligo di green pass per gli insegnanti ma non per gli studenti, slitta la proposta di togliere le protezioni se tutti sono vaccinati. C'è un'intervista poi ad Agostino Miozzo, già capo del CTS, che dice: la ragione ci dice che non siamo fuori pericolo, nelle classi serve prudenza, sono favorevole all'obbligo esteso agli studenti come già per gli altri vaccini dei bambini. Alle superiori nelle grandi città turni in ingresso e in uscita, i tamponi salivari per testare 110.000 bambini al mese e in Alto Adige, dove si è già verificato il primo giorno di scuola senza grandi intoppi, 60 prof senza certificato a rischio espulsione. E intanto bus potenziati, ingressi scaglionati, e tra 2 settimane in tutti gli istituti partirà una campagna di test nasali fai da te. E interessante notare che questi 60 sono tutti di scuole di lingua tedesca, 39 sono i prof senza certificato per quanto riguarda la scuola latina e 5 per la scuola italiana. Insomma, è un dato da notare, ecco, mettiamola in questo modo. Poi, andando avanti nella lettura del Corriere, c'è dalle superiori all'università un caso in no al certificato verde. Tra le 400 firme c'è anche quella di Barbero, storico divulgatore, lo definisce il Corriere. Diciamo, anche lui interviene un po' su tutto, ecco, mettiamola così, un ingegno rinascimentale il nostro amato Barbero. E poi anche qui le questioni politiche legate alla pandemia, decreto Green Pass e tensione, la Lega preme no alla fiducia, trattativa sugli emendamenti, oggi intanto il governo dovrebbe sciogliere la riserva sul voto, tavolo, imprese, sindacati e stallo sull'obbligo in azienda. E lo smart working, infine, per quanto riguarda questa lunga sezione dedicata al Covid, ministeri a casa 7 statali su 10, dipendenti pubblici oggi fuori ufficio sono 1.200.000, circa il 37%. Con la proposta di Brunetta potrebbero scendere a 500.000, quindi ci sembra di capire che sia l'opposto. Infatti a settembre 2020 il 71% era in modalità smart, hanno fatto un po' di confusione con le percentuali, succede spesso. Infine, l'intervento di Sergio Arari sull'obbligo vaccinale, ricorda Arari che il primo è del 1888 e è l'unica strada per sconfiggere il virus. Il vaiolo è stato affrontato e debellato in questo modo. Stupisce, scrive Arari, tutto questo clamore. Nel nostro paese la legge impone già di proteggersi da 10 malattie. E terminata, diciamo, la lunga sezione dedicata al Covid, c'è l'Afghanistan, strade deserte, donne a casa, la pace malata imposta a Kabul. I talebani sono ovunque, i banditi sono spariti, ma in città il nuovo ordine riporta al medievo. Non bisogna credere a nulla di ciò che dicono, dice un assistente sociale. E poi c'è l'ultimo appello di Massoud: ribellatevi ovunque siate, è finita, dicono i talebani, il Bashir è caduto dalla resistenza, accuse al Pakistan. Hanno bombardato la valle con i droni, dice un comandante dei ribelli. Anche questa, diciamo, è una questione. Il Pakistan è nostro alleato carissimo ed è uno dei grandi sponsor, anzi forse il principale sponsor dei talebani insieme ad alcuni paesi del Golfo Persico. Non sono questioni di cui non si può tener conto, eppure appunto, di solito ci si gira dall'altra parte. Le elezioni amministrative, c'è un'altra grana per Michetti, una Novax antisemita in lista, girò di conseguenza, annuncia il candidato della destra. L'ex peraltro 5 Stelle Francesca Benevento, candidata a Roma, ha scritto una serie di cose abominevoli sui suoi profili social, poi ritirate, ma veramente indecenti. E Speranza è un ebreo aschenazita, specificato, che risponde agli ordini dei suoi padroni di origine ebraica. Vabbè, agirà di conseguenza Michetti. Il resto non è la prima, questa Benevento, ci sono personaggi similari nella sua lista. Poi ancora, diciamo, dalla politica romana a quella nazionale, Salvini e il reddito di cittadinanza, qui siamo a pagina 17, chiederemo all'Aula di cancellarlo. Curioso per un provvedimento che è stato votato dal suo partito, perché il reddito di cittadinanza è stato introdotto dal governo giallo-verde Salvini Di Maio, però poi si può fare marcia indietro totale, è tutto normale. E poi c'è l'Ocse che non dice in realtà, come titola il Corriere della Sera in prima pagina, di essere contro il reddito di cittadinanza, ma chiede una riduzione dell'assegno per spingere i beneficiari al lavoro, che è un pochino diverso, ecco, poi al di là del fatto che possa essere ampiamente criticabile anche questa posizione, ma è un po' diversa. E l'ultimo femminicidio in ordine di tempo nel nostro paese, nel Veronese, pagina 20, Chiara uccisa in casa, confessa il vicino, era entrato dal balcone e l'ho spinta. Così. Verona aveva 27 anni, l'uomo arrestato dopo la fuga in autostrada. Questo tizio, 38enne, su Facebook postava foto del duce di lui a torso nudo intenta a sfoggiare il fisico palestrato, sembrano fatti con lo stampino. L'ipotesi è quella di un'aggressione sessuale. Poi diciamo, da la cronaca nera drammatica a quella grottesca, a pagina 23, il gratta e vinci, rubato, era in una banca di Latina, il tabaccaio finisce in cella, il tagliando depositato prima della fuga, dicono i carabinieri, ma lui cerca di controbattere, è mio. Anche qui ovviamente tutti a saccheggiare il profilo social del personaggio, e anche qui foto di questo quasi sessantenne in costume da bagno su pose viriloidi su spiagge belle o bellissime, insomma uno stampino tutto questo. E vabbè, la miseria proprio umana, che in questo caso per fortuna, diciamo, non ha fatto troppi danni, a parte la povera l'anziana napoletana che ha rischiato il coccolone, ma con ogni probabilità in tempi brevissimi riavrà il suo biglietto vincente. La strage di Viareggio, sempre nella stessa pagina, dopo 8 mesi, un tempo lunghissimo, come hanno stigmatizzato i parenti delle vittime della strage della stazione di Viareggio, la Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza dell'8 gennaio, nella quale in parte è stato confermato il verdetto della Corte d'Appello di Firenze. anche se non è stata riconosciuta l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, che di fatto ha fatto scattare la prescrizione sul reato di omicidio colposo. Nelle motivazioni la Suprema Corte conferma che i rischi connessi a una non adeguata manutenzione degli assili dei carri merci erano ben noti agli addetti ai lavori quando si verificò la strage, così come l'esistenza di corrosione o danneggiamento non eliminati nell'attività di manutenzione, per cui il controllo sulla correttezza della manutenzione avrebbe evitato il sinistro. I giudici annotano anche che la riduzione della velocità a 60 km all'ora al passaggio del treno cisterna in stazione è stata introdotta solo successivamente come norma. Poi abbiamo le due pagine d'obbligo per Jean-Paul Belmondo, e abbiamo nella sezione delle culture Aldo Cazzullo che però parla di un bel libro. È un romanzo storico di Giovanni Grasso che rievoca la figura di Lauro De Bosis, una sfida nel cielo di Roma, così Icaro beffò Mussolini. Il libro ricostruisce la vicenda di Lauro De Bosis che, partito in volo dalla Francia, gettò su Roma 400.000 volantini contro il regime fascista. L'impresa di De Bosis, che poi precipitò in mare senza che lui nell'aereo fossero mai ritrovati, avvenne 90 anni fa, il 3 ottobre 1931. E Grasso è quel tizio alto e estempiato con la barba che si vede sempre dietro il Presidente della Repubblica, essendo il consigliere per la comunicazione di Mattarella, e anche scrittore, evidentemente. Poi il Festival di Venezia, Venezia, sevizie e impunità, fuori concorso la scuola cattolica sullo stupro di due ragazze avvenuto al Circeo nel 1975, metto in mostra la banalità del male, dice il regista, prescindere dal regista e dal film, la formula banalità del male dovrebbe essere abrogata per legge, almeno a scadenza ventennale, poi fra 20 anni si ricomincia a utilizzare. Ma comunque, a parte questo, è una storia doverosa e necessaria, dice Benedetta Porcaroli, che interpreta Donatella Colasanti. Quel massacro va raccontato ai giovani come me. E il regista Stefano Mordini e dice poi ancora: ho cercato di evitare a tutti i costi il pietismo e la spettacolarizzazione, nella scena più violenta ero davvero molto a disagio, temevo di non essere all'altezza. In effetti, insomma, è complicato sicuramente, speriamo che il risultato finale sia all'altezza delle aspettative. Poi ieri c'è stato l'omaggio a Maselli, novantenne, che ha commentato: sono molto orgoglioso di essere stato ed essere tuttora comunista. Con questo riconoscimento che ha avuto a Venezia, appunto, vuol dire che ho in qualche modo contribuito al cambiamento di questa società piena di ingiustizie e sofferenze. E poi Paolo Mereghetti parla, sempre a proposito di Venezia, della solitudine di una ragazza nella Francia antiabortista. Sembrava scommesse impossibile restituire sullo schermo la scrittura scarna e controllatissima di Annie Ernaux, ovvero il racconto della più dolorosa delle esperienze, un aborto nella Francia prima anni 60, crudelmente antiabortista, senza mai cadere nel melodrammatico o nel gratuito. E invece la quasi esordiente Audrey Diwan ci è riuscita col durissimo e potente L'Evenement, l'evento, che la regista ha tratto con Marzia Romano dall'omonimo libro dell'Ernaux, incalzante ricostruzione dei 3 mesi in cui la futura scrittrice cercò di abortire per non lasciare l'università ed essere costretta al destino domestico di tante altre ragazze e madri. Sostenuto dalla prova superba di Anna Maria Bartolomei, Il film cerca soprattutto di raccontare la solitudine di chi in quella Francia voleva abortire tra medici reticenti o peggio amiche per cui la sessualità resta tabù tra perbenismo, paura, dolore e vergogna, e lo fa con una forza che lascia senza fiato. Così Venezia sul Corriere della sera. Con questo possiamo chiudere la lettura del quotidiano milanese e passare rapidamente a quanto riporta questa mattina il Manifesto. Allora, il Manifesto apre con una sezione che si intitola Immunità di legge, Green Pass allargato, la mediazione Draghi non piace ai sindacati, niente obbligo vaccinale ma estensione ai lavoratori della pubblica amministrazione e trasporti, posizioni distanti nell'incontro a Confindustria, il nodo tamponi. Intanto è partito da Bolzano, provincia con meno vaccinati, l'anno scolastico pochi prof senza certificazione, abbiamo visto circa un centinaio. E poi, diciamo, fra le cose da sottolineare c'è Vittorio Agnoletto e l'Assemblea Internazionale della Rete Move Up: per evitare milioni di morti bisogna fermare i brevetti sui vaccini. Poi che cos'altro? La strage di Viareggio a pagina 4, anche qui come abbiamo letto sul Corriere arrivano le motivazioni sull'inchiesta azzoppata. Da Prato in piazza ma dirottati con i licenziati della Techsprint, solidarietà agli operai immigrati dopo lo sgombero di venerdì, di cui abbiamo parlato appunto proprio venerdì scorso, vietata la piazza del comune. Quindi le elezioni amministrative, c'è questa lunga intervista a Roberto Gualtieri, fotografato a San Basilio, mentre da Napoli, sempre nella stessa pagina, parte il tour elettorale di Conte. Poi l'Afghanistan, o meglio il Talebanistan, come lo chiama il Manifesto, i barbuti esultano, preso il Panjshir, la guerra è finita, scrive Giuliano Battistone, Ahmad Massoud da una località nascosta, la resistenza continua, Mazar-e Sharif, manifestazione di donne per istruzione e diritti. A Doha intanto arriva il segretario di Stato degli USA Anthony Blinken, cerca una sponda con il Qatar. Poi Rima al-Azhar parla della battaglia di Rezai Hussein per costruire il suo paese, una carriera all'insegna della lotta alla corruzione, è riuscito a fuggire in Italia grazie a un giornalista con cui aveva collaborato, il creatore della fondazione intitolata Najib Bahar, che connetteva fra virgolette il Daikundi al resto del mondo. Poi c'è Joe Biden che fa desecretare i documenti sull'11 settembre a pochi giorni, appunto sarà sabato prossimo, dal 20° anniversario dell'attacco alle torri, ordine esecutivo del presidente. E poi Luigi Agostini e Marcello Malerba che firmano un intervento a quattro mani al titolo La potenza militare non basta, l'impero è finito. Ci sono stati diversi interventi, diverse prese di posizione di questo tenore, a partire dal abbandono dell'Afghanistan da parte delle truppe americane. Mi sembra doveroso sottolineare che la più roboante di queste voci, che dice che ormai gli Stati Uniti sono finiti, è tutto crollato, è quella del leggendario Francis Fukuyama, che più di 30 anni fa, al cadere del muro di Berlino, firmò un famigerato libro al titolo La fine della storia, per dire sostanzialmente che ormai caduto il muro di Berlino era finita anche la storia, nel senso si era arrivati a un punto definitivo e non ci sarebbero stati più intralci a come dire, un fluire in una determinata direzione appunto dello sviluppo umano. Poi i fatti si sono presi la briga di dire che di dimostrare che quelle di Fukuyama erano favolette, e però poi, nonostante non ci abbia preso per niente, continua a essere interpellato, diciamo, come futurologo, e appunto ultimamente ha detto che della fine della storia si è scordato, però ha annunciato la fine degli Stati Uniti d'America. Ecco, quindi questo ci lascia supporre che ne vedremo ancora a lungo. Comunque, lasciano un po' il tempo che trovano questi vaticini. Passiamo invece a questioni più immanenti. Guinea Conakry, l'era di Alpha Condé, questo è il titolo del precedente capo di Stato, finisce in un golpe. Le forze speciali annunciano l'arresto del presidente e promettono una transazione inclusiva. C'è una breve intervista a Mamadou Sow, rifugiato politico e membro in Italia dell'Unione delle Forze Democratiche di Guinea, che dice la liberazione da un dittatore. Ora vediamo cosa faranno i militari. Poi il Brasile, ne parleremo nei prossimi giorni. 7 settembre, Bolsonaro alla prova della piazza, alta tensione nel giorno della festa dell'indipendenza per la adunata presidenziale. Quindi da Gerusalemme, Michele Giorgio, Zubeidi, una fuga eccellente che imbarazza Israele, evasione da film per l'ex capo delle brigate Al-Aqsa e di altri 5 prigionieri politici, l'ex primula rossa della seconda intifada, una vita tra lotta armata, teatro e carceri. Dalla Libia, la Libia verso la riconciliazione nazionale globale, si chiede Roberto Prinzi. Intanto torna libero Saadi Gheddafi, uno dei figli di Muammar, noto anche per aver militato brevemente e solo in virtù dei soldi che il padre sborsava nella Serie A italiana. Al tempo stesso però preoccupa lo stallo del processo politico per l'ONU. La fase in Libia è critica, scarcerato anche Ahmed Ramadan, ex segretario personale del colonnello. La pagina delle culture si apre con questa lunga intervista a Giusto Traina, docente di storia romana alla Sorbona. La retorica latina non è da tribunale, questo è il titolo scelto dall'intervistatrice Valentina Porcheddu, che scrive così: dai programmi scolastici europei che vorrebbero eliminare le lingue antiche per dare più spazio alle discipline scientifiche e tecniche, alle università americane che accusano Omero di fomentare razzismo e esclusione sociale. Lo spauracchio della scomparsa degli studi classici è al centro di dibattiti riportati di continuo all'attualità. Ne abbiamo parlato con Giusto Traina, a cui si chiede fra le varie cose che cosa pensa, diciamo, dell'insegnamento della cultura classica nelle nostre scuole, e anche una riflessione sul fatto che forse insistere sulle radici esclusivamente greche e romane della civiltà occidentale sta diventando un refrain banale e fastidioso. Scrive Traina: sono d'accordo, non possiamo continuare a considerare i greci e i romani in nessun tipo di scuola come gli unici punti di riferimento della nostra civiltà. Al contrario, però, la stampa italiana ed europea ha dato ampio spazio alle iniziative di alcuni college americani che, per ragioni essenzialmente economiche, hanno eliminato o progettano di eliminare gli studi classici, magari utilizzando come cavallo di Troia l'argomento del politicamente corretto. Sarebbe forse opportuno guardare anche agli aspetti positivi. Ad esempio, l'Università di Harvard, che vanta una grande tradizione di studi classici, ha recentemente bandito un posto di storia antica che, tra i requisiti addizionali, prevede una visione inclusiva per lo studio del mondo antico. A Princeton invece, chiede la giornalista, hanno deciso di sopprimere l'obbligatorietà del greco e del latino in quanto considerate lingue feticcio dell'ideologia WASP, dunque rappresentative del potere egemone. In realtà, sottolinea Traina, nessuno impedisce a uno studente di una prestigiosa università americana di specializzarsi in retorica latino o metrica greca. Mi preoccupa di più il tradizionalismo dei nostri atenei, dove, a parte qualche felice eccezione, l'egittologia, la semistica o l'iranistica restano estranee ai percorsi di antichistica, che non a caso mantengono il nome di lettere classiche. Eppure fu proprio un filologo classico, Giorgio Pasquali, a affermare che non esistono discipline severamente delimitate, ma solo problemi che devono essere spesso affrontati contemporaneamente con metodi desunti dalle più varie discipline. Parole al vento se pensiamo che insigni filologi per combattere la sopravvivenza degli studi classici propongono varie panacee, più che altro dei placebo, senza chiamare direttamente in causa né gli storici né gli archeologi. Insomma, a differenza della caccia allo schiavista ingaggiata da Princeton, che è un falso problema, l'eccesso di specializzazione è una questione seria. E poi altre cose, insomma, molto interessanti. Cinema e fumetti contribuiscono a rendere pop la cultura classica. Non c'è pure il rischio che essa venga occasionalmente piegata alle esigenze della finzione o dell'attualità? Prendiamo i personaggi della mitologia classica, nota Traina. Alcuni, come l'Antigone di Sofocle, vivono di vita propria. Lacan la vedeva come un'eroina dal puro desiderio, qualsiasi cosa significhi. Mentre la classicista americana Helen Morales si è spinta a paragonarla a Greta Thunberg per la sua capacità di trasformare una patologia in qualcosa di positivo. Non è l'unica affermazione sorprendente del libro, che ha comunque il pregio di farci scoprire personaggi singolari, come l'anonima donna messicana della violentissima Ciudad Juárez, funestata da numerosi casi di femminicidio, che nel 2013 uccise due conducenti di autobus e rivendicò i suoi delitti firmandosi Diana, la cacciatrice di autisti. E poi si prosegue, c'è anche una nota sulle proposte di Calenda a conclusione dell'intervista, con tutta una serie di perplessità sul cosiddetto museo unico romano. Poi, sempre sulla cultura del manifesto, oggi Mauro Trotta presenta Gli anni del coltello, ultimo romanzo di Valerio Evangelisti, che dopo la trilogia del Sol dell'Avvenire si è rivolto agli anni del Risorgimento, la rivoluzione nata con il Risorgimento, è il titolo di questo articolo che si trova a pagina 11, stessa pagina dove Gianfranco Nappi parla dell'esposizione a Napoli sul centenario del Partito Comunista Italiano, da oggi 5 giornate promosse dal bimestrale Infiniti Mondi. Anche il Manifesto, come il Corriere, dedica spazio a L'Evenement, questo film francese in cui si parla di una ragazza a confronto con l'aborto nella provincia francese del 1963, e anche qui, come sul Corriere, c'è spazio sia per la scuola cattolica nel nido di fascisti della Roma Bene, sia per l'omaggio a Citto Maselli, novantenne ieri a Venezia. Chiudiamo con l'ultima pagina, Gianni Beretta e Claudia Fanti. Tilo Sanchez, prete guerrigliero, scomparso sabato a 77 anni, aveva esercitato il sacerdozio fra i combattenti salvadoregni del fronte di liberazione nazionale. Poi un lottatore per i diritti umani, era stato direttore della Caritas. Nelle trincee si creano le basi del regno di Dio, un mondo in cui ci sia pane per tutti. Beh, diciamo, interessante dal punto di vista teologico, non so quanto poi, diciamo, compartito da tutto il Vaticano, ma vabbè, su le problematicissime relazioni fra la teologia della liberazione, in particolare quella centroamericana, e il Vaticano abbiamo parlato a lungo. Allora, a questo punto andiamo a dare un'occhiata anche al, ad Avvenire, che non parla di Trillo Sanchez, peraltro non è notizia di oggi. E cominciamo con l'Afghanistan, come sempre molto attenta la cronaca dal paese. Abbiamo preso il Panjshir, dicono i talebani. Massoud non si arrende e chiede aiuti. I jihadisti conquistano l'ultima provincia indipendente. Slitta ancora la formazione del primo governo. I primi quattro cittadini USA lasciano il paese via terra col consenso dei fondamentalisti. E poi la testimonianza da Bamiyan: noi a Zara rischiamo un genocidio, abbiamo sempre subito violenze, ci resta solo l'arma della cultura, dice un attivista. La mia minoranza è la più perseguitata dai fondamentalisti, abbiamo puntato tutto sull'istruzione, in particolare quella femminile, ma non so come faremo. E poi, a proposito sempre di Afghanistan, Camilla Eid traccia un breve ritratto del generale pakistano Faiz Ahmed, l'uomo forte di Islamabad che detta legge a Kabul, guida i servizi, ha manovrato per l'avanzata dei talebani, ora intesse rapporti per il nuovo governo afghano. A proposito di chi appoggia chi e da dove arrivano i soldi. E a pagina 10 c'è il ricordo di Willy Monteiro Duarte, un anno senza Willy, manifestazioni ed eventi per ricordare il giovane ucciso a calci e pugni e Colleferro dai fratelli bianchi. Che cos'altro, la sugli esteri, diciamo, abbiamo detto della Guinea, il golpe e il caos. Un gruppo di soldati delle forze speciali guidato dal colonnello Doumbouya ha spodestato il presidente Alpha Condé, si teme una nuova ondata di violenze. Dalla Bielorussia non si ferma Lukashenko, altri due dissidenti condannati, 11 e 10 anni per Maria Kolesnikova e Maxim Znak, colpevoli di essersi opposti al presidente. E poi mi pare che possiamo chiudere qui, perché c'è una lunga, anche qui lunga pagina per il Festival di Venezia, ma insomma più o meno quello che c'era da dire l'abbiamo detto. Possiamo andare a dare un'occhiata allora al Domani. Per quanto riguarda il Domani, anche qui c'è spazio per l'Afghanistan, ma insomma, più o meno non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. Poi, come sempre, c'è grande spazio per la politica interna. A pagina 6 anche qui si parla della candidata Novax che imbarazza Michetti. Novax è antisemita e neofascista, insomma ce ne ha parecchi la signora Benevento, transitata dai 5 Stelle alla lista a una lista che sostiene Michetti. Poi le elezioni in Germania, prossime 21, ormai si vota fra poco, e quelle successive in Francia. La coppia franco-tedesca, scrive a pagina 7 Michelangelo Freiri: per vincere le prossime elezioni Macron ha bisogno di Berlino. Il presidente guarda con un'attenzione speciale al voto del paese partner, perché la prossima coalizione di governo dovrà decidere se sostenerlo nella corsa all'Eliseo del 2022. E poi la Francesca De Benedetti parla delle diseguaglianze vaccinali a pagina 8, quarta dose per i paesi ricchi, ai poveri neanche la prima. L'OMS e la comunità scientifica dicono che la corsa ai richiami dei paesi sviluppati non è la strada giusta per fermare la pandemia. Al G20 dei ministri della salute si ripetono buoni propositi di equità senza decisione. Nella pagina successiva due economisti sfatano il mito che non ci sia più la classe media. Non è che è scomparsa la classe media, è che i ricchi sono sempre più ricchi. E poi direi anche basta per quanto concerne la lettura del domani. L'ultima segnalazione però la facciamo per un pezzo della scrittrice Letizia Pezzali sul cosiddetto catcalling, almeno pare si chiami così, o sia un modo di chiamarlo così. Comunque non c'è nulla di seduttivo nei complimenti per strada, gli si fa un complimento a chiamarli complimenti, e lungo e interessante intervento che si trova a pagina 14. Allora abbiamo poi l'ultima testata nazionale, come al solito dopo chiuderemo con le cronache romane, il Messaggero, che parla principalmente dell'azione di governo a 360 gradi, diciamo. Si parte con quota 100 a pagina 2. Quota 100 scadrà, dice il ministro dell'economia Franco, per il dopo una soluzione equilibrata. Intanto l'OCSE nel rapporto sull'Italia chiede di fermare tutti i prepensionamenti e si chiede un taglio permanente al costo del lavoro. Quindi nella pagina successiva, altro tema molto caro al quotidiano romano, smart working nella pubblica amministrazione, stretta su orari e controlli, la giornata sarà divisa in fasce per chi lavorerà da remoto, niente straordinari. Al posto dei buoni pasto, un'indennità che coprirà anche i costi di connessione. Poi a pagina 7, estrema destra e no pass, perquisito il leader di Forza Nuova, Castellino, portato in questura con altri dirigenti attivi nel cosiddetto fronte di liberazione, niente poco di meno che. E dell'Afghanistan si è detto, delle altre vicende di cronaca italiana pure. E niente, allora a questo punto direi che possiamo mandare in soffitta pure pure il Messaggero e chiudere con le cronache romane. Cominciamo proprio con la cronaca romana del Messaggero. Si apre con la terza dose, il piano per la terza dose, prima gli ottantenni e i fragili. In attesa delle direttive del governo, il Lazio è già pronto. Priorità anche a medici e a sanitari, allo studio e allo Spallanzani si studia se fare la doppia somministrazione insieme all'anti-influenzale. Poi si parla del voto nei municipi, c'è uno speciale sul primo municipio. I grandi problemi del primo municipio sono i B&B abusivi e le bancarelle. Vabbè, forse ci sarebbe anche qualcos'altro, ma insomma, il Messaggero inserisce questo fra le priorità. Mentre nella pagina successiva c'è la fiera del rendering e le idee per i primi 100 giorni. Anche qui ovviamente, diciamo, tutta l'attenzione per la candidata Novax antisemita di Michetti, che si ha annunciato di dissociarsi dalle sue opinioni. Poi da qui, da San Lorenzo, via De Lollis, accanto alla casa dello studente, sopra i resti di Roma nascerà un parco per i cittadini. Approvata la delibera del secondo municipio, un investimento complessivo da 300.000 euro. E poi direi basta per quanto riguarda la cronaca di Roma. Il Messaggero oggi non è che ci offra moltissimo. Vediamo un po' quella del Corriere della Sera, pure qui tutta l'attenzione principale per il ritorno a scuola e per le ipotetiche terze dosi. A scuola due orari di ingresso e controlli digitali ai prof, nelle università si torna in aula, regole diverse negli atenei. E poi anche qui la cronaca romana, la cronaca della politica romana e del approdo alle urne. E direi anche basta, vabbè, sulla, diciamo, niente di nuovo per chi vive in città. C'è la lamentazione perché gli alberi piantati un annetto fa a Viale del Tintoretto sono tutti morti, e beh, se uno non li innaffia, questo può succedere. A proposito, diciamo, di elezioni prossime venture, di quella che un tempo, secoli fa, qualcuno avrebbe definito la politica delle fontanelle, che però bisogna fare, altrimenti poi si finisce come si finisce. Bene, le 9:53 minuti primi, con la lettura della cronaca romana del Messaggero. Noi possiamo chiudere qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, la rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina. Breve intermezzo musicale e poi vedremo che cosa ci aspetta nel corso.